Grazie. Allora abbiamo sentito questo quadro molto, molto avvincente, molto completo anche della figura politica di Jaime Pintor inserita nel contesto della sua generazione e del complesso processo che giunge poi alla resistenza. Cercherò di completare il quadro un po' parlando di Jaime letterato, Jaime intellettuale, cioè traduttore e poeta, saggista e critico, studioso e curatore di una grande antologia del teatro tedesco, infine consulente editoriale di Casa Einaudi. In tutte queste funzioni ha lasciato una traccia indelebile. È stato in primis germanista, questa era la sua formazione e lui lo dice anche in una lettera: tutta la letteratura tedesca aveva per me già durante gli anni di scuola un'aria di famiglia. C'è questa particolare inclinazione, questo amore per Goethe, per Kleist, per Rilke, per tanti altri autori. Ma Jaime si è occupato anche molto di letteratura italiana, di autori francesi, anche inglesi, ha tradotto anche dall'inglese, per esempio, il Vatek di Beckford. Aveva un orizzonte molto, molto ampio. Ora, la prima sua importante traduzione l'abbiamo sentita all'inizio. Jaime ha tradotto poesie di Rilke, di Trakl, di Hesse, prosa di Arnim e ancora di Rilke, e poi tanto teatro, 5 opere teatrali di Goethe, Kleist, Tieck, Raimund, Hofmannsthal. E per lui era molto importante l'uso del verso e l'uso anche della rima, nella misura in cui ciò gli fu possibile, ma che siano, scrive in una lettera a Vittorini, che siano buoni versi italiani. Voi sapete che molte traduzioni di drammi in versi si fanno anche in prosa per mantenere più precisamente il livello, come dire, lessicale, ma la scelta del verso era per Jaime anche un modo di scrivere la sua propria opera poetica. È stato Pier Vincenzo Mengaldo che nella sua nota antologia della poesia italiana del Novecento ha inserito alcune traduzioni di Jaime Pintor. Solo queste, non ci sono altre traduzioni in quella antologia, perché lui considerava queste traduzioni autentiche e poesie italiane più ancora delle proprie poesie, perché Jaime ha anche scritto poesia. Ora, l'annunciazione ci può servire, e voglio darvi brevemente alcuni elementi per come cosa caratterizza il modo di tradurre di Jaime, perché il suo Rilke in qualche maniera è stato riconosciuto dalla sua generazione come una vera scoperta, o come avrebbe detto Vittorini, tu hai riscattato Rilke per noi. Nell'annunciazione avete sentito prima come il traduttore coglie questo gesto, l'atteggiamento rispettoso, delicato dell'angelo, che quasi vinto dalla vertigine annulla la propria soverchiante potenza davanti alla semplicità di Maria. Pintor crea una pura poesia senza allontanarsi dall'originale. I mezzi usati dal traduttore, in questo caso, se permettete vi leggo alcuni versi in tedesco e poi questa traduzione come funziona. Du bist nicht näher an Gott als wir. Wir sind ihm alle weit, aber wunderbar sind dir die Hände, benedeit. So reifen sie bei keiner Frau, so schimmernd aus dem Saum. Ich bin der Tag, ich bin der Tau, du aber bist der Baum. così suona Rilke, il linguaggio, il ritmo, il suono, no? Jaime, tu non sei più vicina a Dio di noi, siamo lontani tutti, ma tu hai stupende benedette le mani, nascono chiare a te dal manto luminoso contorno. Io sono la rugiada, il giorno, ma tu sei la pianta. Mi fermo a questa prima strofa perché non abbiamo il tempo. Ma allora, vedete per esempio come fra i primi due versi il traduttore introduce l'enjambement, no? Il passaggio, cioè il verso non finisce con la frase, ma la frase si protrae nel secondo verso, crea così le premesse per poter mantenere un po' di rima, non tutta la rima di Rilke, però in una parte, no? Lontani le mani, poi manto, pianta, questo è un'assonanza, è una cosiddetta rima sporca, ma è bellissima, una quasi rima contorno, giorno. Allora, questo non è scontato nel tradurre poesia. Mantenere la rima, questo vuol dire dare una particolare importanza, una priorità all'aspetto melodico della poesia, però senza in questo caso allontanarsi dal punto di vista lessicale dal significato. E poi c'è nell'originale tedesco, ci sono alcuni elementi un po', come dire, che potrebbero prestarsi ad una lettura un po' leziosa, un po' come dire, un po' liberty, no? Un po' pre-raffaellita, e così è stato tradotto Rilke da altri, soprattutto da Vincenzo Errante, 10 anni prima di Jaime. Se traduco letteralmente così, maturano a nessuna donna luccicanti dall'orlo, no? E lui traduce, nascono chiare a te dal manto luminoso contorno. Cioè la traduzione letterale sarebbe stata peggiore, non avrebbe reso la stessa atmosfera, la stessa vibrazione lirica. E questo naturalmente non intendo farvi ora una lezione, diciamo così, di confronto delle traduzioni, però è chiaramente una capacità di cogliere un'atmosfera, una particolare vibrazione e di mantenere l'equilibrio fra quelli che sono gli elementi portanti di una poesia, cioè l'immagine, la melodia e la parola, il logos, no? Questi sono tre elementi che mai possono essere tutti mantenuti al 100% in una traduzione. Dunque, il confronto, cui ho alluso prima con Vincenzo Errante, è grande traduttore che ha introdotto Rilke in Italia con una sua importante edizione del 1929-30, però appartengono in un certo senso ad un'altra generazione, un'altra epoca, in cui Rilke appariva ai più troppo vicino ai modelli italiani del decadentismo, soprattutto ad D'Annunzio, no? Abbiamo le testimonianze di Mario Luzi, di Carlo Bo, di Genoa Pampaloni e dello stesso Vittorini, anche Franco Fortini, che poi dopo si è rivelato pessimo amico, però ha molto saputo apprezzare le traduzioni rilchiane di Jaime Pintor. Dice un Rilke schietto, un Rilke finalmente, così dice Mario Luzi, portato dentro l'orizzonte di noi, della nostra generazione, tale da poter diventare un nostro modello, un nostro poeta, un nostro maestro. Queste sono parole di Mario Luzi. Prendo solo un altro esempio perché lo posso mettere a confronto con la traduzione di Vincenzo Errante, per rendere un attimo l'idea, scusate, devo trovare 40, pagina 40. Questo è Orfeo, Euridice, Hermes. Pensiamo a Orfeo che cammina con la lira e dietro Euridice condotta da Dio Hermes, che questa strada che dovrebbe portarli fuori dall'Ade. E il Dio dice, comincio con la traduzione di Jaime, no? Che qui un estratto: il Dio dei viaggi e del lontano annunzio che innanzi a sé reggeva la sottile verga e aveva sugli occhi il breve casco e alle caviglie un palpitare di ali. E affidata alla sua sinistra lei, la così amata, che più pianto trasse da una lira che mai da donne in lutto, così che un mondo fu lamento in cui tutto ancora appariva bosco e valle, villaggio e strada, campo e fiume e belva, e sul mondo di pianto ardeva un sole come sopra la terra e si volgeva coi suoi pianeti un silenzioso cielo, un cielo in pianto di deformi stelle, lei così amata. Forse non vi leggo l'originale, se no diventa troppo lungo, però guardate come traduce Vincenzo Errante. L'errante iddio dei rapidi messaggi sugli occhi azzurri, il fulgido caschetto, lo svelto caduceo proteso innanzi, battito d'ali ad ambedue gli stinchi. E abbandonata alla sinistra mano, eccola lei, l'idolatrata donna, idolatrata di sì grande amore che dalle corde di una sola cetra venne un lamento a superare quello d'ogni ulular di prefiche nel tempo. E un mondo nacque d'infinito pianto che tutto il mondo ricreava in sé, valli e foreste, fiumi e prati e strade ed animali, e intorno al nuovo mondo transustanziato in quell'immensa doglia volgeano sempre come intorno al mondo un sole e un cielo tempestato tutto da un muto pianto di stravolte stelle. Credo che sia utile sentire cosa era la novità di Jaime, no? Questo era il Rilke che conoscevano i lettori italiani di quegli anni, questo suono, questa atmosfera, questa preziosità del, no? Che però allontana l'immagine, allontana la parola, allontana lo stesso poeta, no? Abbiamo Disogeliebte, la così amata. Lui scrive idolatrata, no? Oppure Klage aus, kam je aus Klage Frauen, no? Da un pianto trasse da una lira che mai da donne in lutto. Ora, le donne in lutto sono gli ululati delle prefiche, però è chiaro che questo a noi sembra, fa anche ridere perché è un po' quasi raccapricciante, no? Cioè è un'immagine ormai forse antropologica. No, ma quindi
lo peggiora senza motivo, no? E questa è la cosa anche.
E aggiunge poi questo termine del transustanziato mondo. No, qui è un termine così astratto che in Rilke proprio non ci sta. Ora, non voglio parlare male di Vincenzo Errante, che ha grandi meriti, però voglio far capire come questa operazione di Jaime poteva veramente aprire un nuovo Rilke, un avvicinamento, un valore assoluto di questa poesia. In effetti per lui diventerà, come dire, più che non un esercizio puramente letterario o estetico, no? Giacinto Spagnoletti, che gli era amico, ha scritto alcune frasi molto belle. Una delle cose che più mi colpì in quei tempi crudeli fu l'ascolto che il mio grande amico coltivava dentro di sé della lirica rilchiana. era il suo modo di opporsi coscientemente e criticamente alla barbarie nazista, di ripudiarne le radici echeggiando la voce densa e raccolta del poeta praghese, quella sua vibrante spiritualità. Ora, il termine poesia lo troviamo usato da Jaime Pintor in un contesto mai casuale. Esso connota la misura di libertà interiore, di una dignità irriducibile che si riflette nella lingua. Il termine poesia assumerà così anche il valore di resistenza nei confronti del nazismo. Posso parlare pochissimo di Jaime, critico letterario e recensore, ma lui nel 1940 recensisce una antologia di poeti tedeschi del Terzo Reich, una recensione sottilmente ironica che conduce ad absurdum tutta questa antologia dai contenuti banali, tutti sangue e suolo. E la conclusione di questa recensione è tipicamente pintoriana. Alla luce di una nostra nozione di poesia, queste 500 pagine sono bianche e nitide come i fogli di un calendario. Allora, questo è nel 1940, così scrive Jaime Pintor. Alcuni, Mirella Serri, Fortini, hanno sostenuto che fino al 1943 fosse un adepto del nazismo, cose fuori dal mondo, completamente sbagliate. Cioè, possiamo osservare questa traccia dello spirito ribelle, anche irriverente, talvolta beffardo, no? Nel giovane pintore, un'energia giovane, una curiosità intellettuale sterminata che a tratti rasenta la spregiudicatezza. Questo è chiaramente un problema. Conoscere, come diceva lui, i materiali grezzi della cultura contemporanea, non temere il contatto, ma non farsi coinvolgere. Potrei portare alcuni esempi, cioè il reportage satirico, beffardo su una riunione di una setta religiosa in Svizzera, dove Jaime va, si finge esponente della Chiesa Cattolica pur di non essere coinvolto, ma il tutto è una presa in giro molto divertente da leggere. Andare lì, entrare in un contesto, farsi coinvolgere esteriormente ma non interiormente. Questo vale forse anche per i littoriali, cioè abbiamo delle osservazioni sul goffo tentativo di Marinetti di esercitare una egemonia sui giovani intellettuali attraverso i littoriali. Lo stesso convegno di Weimar è chiaramente una partecipazione che a noi oggi appare un po' inopportuna, diciamo la verità, noi che siamo amici di Jaime gli avremmo consigliato di non andarci, però lui ne scrive come di un incontro di cretini, no? In questa sua lettera ha scritto una recensione per primato che poi è stata respinta dalla rivista, non pubblicata. Pintor, questa è la mia convinzione, attraversa queste esperienze come la salamandra attraversa il fuoco, protetto dalla sua idea di poesia. Egli affronta autori complessi dimostrando grande maturità e giudizio e capacità di discernimento. Il fascino di Ernst Jünger, per esempio, che anche gli è stato rimproverato, soprattutto del suo surrealismo, no? Nel libro Il cuore avventuroso, ma poi la netta presa di distanza da lui, cito, egli non ha nulla da dire alla nostra generazione. Il rapporto dialettico con il romanticismo. Jaime distingue fra i frutti buoni e i frutti cattivi del romanticismo e si rivolge polemicamente contro la proposta del di primato e della
dei fascisti di voler introdurre una specie di revival neoromantico, che poi naturalmente era praticato anche dal nazismo in Germania. Il più grave peso morto che l'Europa intellettuale, anzi la sua parte più corrotta, si trascina, sono citazioni, per cui ribadisce con insolita durezza la necessità di un nuovo illuminismo e conclude parlando a nome di tutta la sua generazione, cito, il rosso crepuscolo di questi dei non riuscirà a commuoverci quando la chiarezza delle idee e l'onestà dei propositi avranno ancora una volta ragione dei mistici, dei taumaturghi e dei profeti. Fra i frutti buoni del romanticismo già emette senz'altro il teatro di Heinrich von Kleist, da lui magistralmente tradotto, Kätchen di Heilbronn, Firenze 1942, legge Kleist come massimo drammaturgo tedesco e come autore della crisi europea a cavallo fra 7 e 800. Ecco una piccola prova dello stile di Jaime Pintor, saggista e critico letterario, nell'introduzione a Kätchen von Heilbronn. Lo sgomento che da Goethe ai contemporanei coglie i lettori di Kleist nasce dal pensiero che il suo volto nasconde la perenne ambiguità della maschera tragica che il giovane malaticcio e balbuziente porta dentro di sé, l'urlo feroce di Pentesilea e la desolata follia di Kätchen. Cioè sono frasi che sostituiscono interi tomi di critica, al mio avviso, perché coglie proprio l'essenziale di questo autore, che peraltro, cioè con cui aveva una particolare empatia anche per motivi biografici, perché l'insofferenza per la vita militare, l'insofferenza soprattutto per l'immobilismo delle autorità politiche nei confronti dell'occupazione, in questo caso l'occupazione napoleonica della Germania, questi sono dei fortissimi motivi in Kleist e sono motivi anche di una certa identificazione da parte di Jaime Pintor. L'opera maggiore, più impegnativa di Jaime è certamente la grande antologia Il teatro tedesco insieme con Leonello Vincenti pubblicata da Bompiani nella collana Pantheon diretta da Elio Vittorini, progettata per uscire nel 1943, che però poi per le vicende belliche uscì solo postuma per Jaime nel 1946. È una selezione ampia, sapiente, anche originale, di testi teatrali della tradizione tedesca, di cui 5 tradotti dallo stesso Jaime, e poi la narrazione molto avvincente, matura, ma non accademica, della rete dei saggi di Jaime che introducono queste pièce teatrali. Le scrive nella primavera del 43 a Vichy, immerso, come dice lui, nella cloaca burocratica, lontano, come è stato detto, dagli amici, dagli eventi bellici, una sofferenza, e lui dice, passo il tempo a scrivere banalità sul teatro tedesco, ma non sono affatto banalità, e ora qui non c'è il tempo di parlare diffusamente di questa grande antologia dei numerosi saggi che però giustamente Gerratana ha inserito nel Sangue d'Europa, nella raccolta degli scritti. Voglio solo far notare due cose. Jaime mette al centro del tardo Settecento Nathan, il saggio di Lessing, no? Vero e proprio manifesto della tolleranza religiosa, soprattutto nei confronti dell'ebraismo, perché il personaggio principale, protagonista, il saggio ebreo che dà una lezione di tolleranza alle altre religioni. Quando poi, insomma, già questo denota una sua precisa posizione nei confronti dell'antisemitismo. Quando parla del Wilhelm Tell, che tutti voi conoscete, di Schiller, il riferimento alla situazione italiana in quel momento si fa palese. Cito, parla qui della ribellione degli svizzeri contro l'impero. Non un individuo isolato ora, ma tutto un popolo che godeva in origine ingenuamente della libertà e l'aveva perduta anche per colpa propria, la ritrova disciplinando le proprie passioni e ridestando l'antica purezza. Tell è solo il rappresentante di questo popolo che diviene consapevole del proprio volere e con ferma decisione si libera del tiranno. Sempre il programma della resistenza già pronto, come poi magistralmente anche Carlo Ferrucci l'ha inserito nelle varie riflessioni e discussioni di Jaime in quel periodo, perché appena tornato da Vichy si getta in questa esperienza. Infine, due parole su Jaime Pintor, consulente editoriale di Einaudi. Viene ricordato per l'energia e l'entusiasmo con cui progettava e proponeva edizioni singole e collane di narrativa e saggistica. Delle sue numerose proposte sono state realizzate solo alcune, fra cui il saggio sulla rivoluzione di Carlo Pisacane, che per lui aveva era un riferimento fortissimo, le considerazioni sulla storia di Friedrich Nietzsche, cioè la famosa seconda delle inattuali. Jaime si interessa alla cultura della crisi, propone testi che la possono testimoniare da vari punti di vista, senza per questo essere necessariamente condivisi o condivisibili. Cioè, fra i nomi da lui prospettati, Jean-Paul Sartre, Ernst Jünger, Ernst von Salomon, Karl Jaspers, Max Weber, Löwit, Carl Schmitt, alcuni vennero accantonati perché troppo politicamente scorretti per le Einaudi di quel momento, e solo decenni più tardi furono scoperti e anche dall'intelligenza di sinistra, no? Penso alla ricezione degli scritti di Carl Schmitt e altri autori, non come guide di pensiero, ma come esperienze, riflessioni con cui misurarsi. Cioè, credo che Italo Calvino, nel suo scritto Il midollo del Lione, abbia perfettamente colto lo spirito con cui Jaime operava anche in questo contesto della consulenza editoriale. L'esempio, dice Calvino, di Pintor ci testimonia come i libri possano essere buoni o cattivi a seconda di come li leggiamo. Ora, io non so quanti minuti vado avanti, no, perché sul romanzo La mina tedesca, il vero romanzo di Jaime Pintor, sono già state dette cose molto, molto belle che condivido pienamente. Sulla struttura, e questo romanzo poi si basa molto sui dialoghi, e questo vivacizza la scrittura e la lettura, perché noi veniamo a conoscere personaggi reali o inventati che rappresentano vari strati sociali, anche varie provenienze geografiche, le tabaccaie di Tagliacozzo, fasciste con il loro modo ingenuo di parlare del re e di quel brav'uomo di Mussolini, e poi invece gli atteggiamenti diversi fra intellettuali, giovani comunisti di estrazione popolare, il ragazzo che inneggia, che si aspetta la salvezza solo da Stalin. Noi abbiamo tutta una serie di sfumature e di posizioni diverse che entrano in maniera vivace, concreta e convincente in questa trama. Certamente, ora forse mi potrei concentrare su un aspetto, che è quello del rapporto di Jaime con la cultura tedesca, no? Lui, per esempio, era amico di questo, ora era conoscente, non amico, era conoscente di questo maggiore Baumann, che era un uomo colto, letterato, esteta, parlavano di Firenze,
no? Quando ancora avevano un contatto a livello degli eserciti. Poi invece lo ritroviamo nella situazione terribile, questa scena in piazza Esedra, dove in un bar all'aperto viene ucciso un uomo solo perché aveva in tasca una pistola, ed è questo su comando di Bauman che Jaime ora vede trasformato in un'altra funzione, in quest'uomo colto, questo letterato che proprio spietatamente la fa uccidere un uomo in fuga. E un altro esempio è quello alla stazione di Arsoli, si dice, dove allora il treno è pieno di persone, di soldati, e un bambino deve uscire dalla finestra e viene passato dalla finestra la madre sul marciapiede che non riesce a prenderlo, e arriva un soldato tedesco lì di guardia e per dare una mano, come viene spontaneo, no? Un cavaliere, diciamo così, ma la madre rifiuta questo aiuto. No? E Jaime rimane fortemente colpito da questo gesto e rifletterà più avanti ancora su questo rifiuto di un aiuto. Lo stesso, cito ora dal romanzo, lo stesso soldato magari aveva sicuramente pensato quella madre che comprensivo e gentile per un momento con lei aveva qualche ora o qualche giorno prima insieme ad altri disarmato, irriso, malmenato, deportato, addirittura ucciso suo marito, suo fratello o un suo vicino di casa. L'avrebbe fatto senza la minima esitazione nelle prossime ore o giorni. Questa è una terribile riflessione, ma è una necessaria presa di distanza dal suo amore per la cultura tedesca, cioè, come dire, una momentanea sospensione di questo amore. Lui parla anche della lingua che fu la lingua dell'amore, Ilse Pessel, la sua fidanzata tedesca, la lingua della poesia è diventata la lingua del nemico. Ora veramente avevo tantissime annotazioni, ma non credo che sia il caso di trattenervi più troppo a lungo. La poesia rientra soprattutto nelle ultime pagine di questo romanzo. Jaime riprende in mano le sue versioni da Rilke, è come se la poesia in qualche maniera gli desse le risposte a certi suoi dilemmi, certi suoi dubbi, no? Per esempio, se disertare da Brindisi e lasciare l'esercito e andare da clandestino a Napoli. E qui cita la poesia da una poesia di Rilke, non il marcire dei re nella tomba muta in menzogna il suo canto, non l'ombra che da figure divine si posa, perché egli è uno dei messi più forti che ancora oltre le soglie dei morti levano coppe di frutti gloriosi. Era qui, ora prosegue il romanzo, di nuovo, la poesia che come qualche giorno prima si imponeva alla sua attenzione per restituirgli in una luce nuova tanto la visione quanto la spinta, l'energia che lui stesso aveva concentrato traducendoli in quei versi. E ancora nella terribile scena finale in cui Jaime è dilaniato dalla mina tedesca, appunto, riflette ancora una volta, ripensa a alcuni versi di Rilke. Esattamente, l'insegnamento di Pisacane che trova un eco in una poesia Rilchiana. Allora, è un tentativo, credo, molto convincente di non scindere la figura del letterato, del poeta o intellettuale da quella dell'uomo d'azione. Jaime Pintor, nella sua lettera al fratello Luigi, riflette in modo esemplare, profondo, su questo rapporto. E questo romanzo ci aiuta anche ricostruendo le varie tappe che portano a questa decisione drammatica di capirne tante implicazioni psicologiche, intellettuali, spirituali e politiche. Per cui giustamente il libro poi si conclude con la riproduzione di quella lettera, che è sicuramente il testo più celebre, giustamente ricordato, di Jaime Pintor. Vi ringrazio dell'attenzione.